4 giugno 1978 a Ligna.
Avremo la festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una piscina chiamata in ebraico Betesda, munita di 5 portici. Sotto di essi giaceva una folla enorme di ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, in attesa del movimento dell'acqua, perché l'angelo del Signore scendeva in tempo determinato nella piscina e l'acqua si agitava. Allora il primo che si immergeva dopo l'agitazione dell'acqua era guarito del suo male qualunque fosse. Era pure là un certo uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che in questo stato durava da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'ammalato rispose: «Signore, io non ho alcuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua è stata agitata. Onde, mentre io vi giungo, un altro vi è già sceso prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo letto e cammina». E subito quell'uomo fu guarito, e preso il suo letto se ne andava. Ora, quel giorno, era un sabato. Perciò i giudei dicevano a colui che era stato guarito in quel punto: «E sabato non ti è permesso di portar via il tuo desiderio?» Egli rispose loro: «Quello stesso che mi ha guarito m'ha detto: prendi il tuo letto e cammina». Onde essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi il tuo letto e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, poiché Gesù si era allontanato dalla folla raccolta in quel luogo. Poco dopo, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Eccoti guarito, non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che era Gesù che lo aveva guarito. Notavo, leggendo, quel poco dopo Gesù lo trova nel Tempio.
Sì.
Poco dopo è un tempo spirituale, cioè noi abbiamo l'incontro, l'anima che incontra Gesù, non passa molto tempo dal primo incontro al secondo in cui
quel poco dopo è riferito alla testimonianza che lui ha dato verso i farisei.
Ah, non è poco dopo?
No. Colleghiamo i fatti. Gesù lo trova sotto il portico, ovvero gli chiede se vuole essere guarito. L'altro dice: «Non ho nessuno». Gesù dice: «Alzati, prendi il tuo letto e cammina». Camminando trova i farisei. I farisei dicono: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo letto». Lui dice: «Colui che mi ha guarito rende testimonianza». No? Lui dice quel famoso no di cui abbiamo parlato tante volte. Dopo aver reso quella testimonianza, poco dopo, e da collegarsi con il fatto che abbiamo detto, capisci, che i doni arrivano a noi, ma non sono posseduti da noi e quindi non ci fanno entrare nel Tempio se non sono messi a prova. Allora, Dio ci dà i doni, poi ci mette a prova, vero? Cioè mette a noi nella tentazione di vendere quei doni, cioè di fare il compromesso con il mondo, con le ragioni magari dell'autorità o che so, della legge. Se noi affermiamo lo Spirito, allora poco dopo entriamo nel Tempio, perché è proprio quel no che noi abbiamo detto, quella testimonianza d'amore, che ci dà il possesso del dono che Dio ci ha dato. Perché i doni non si posseggono fin tanto che non sono messi a prova. La vita non incomincia con il dono che riceviamo da Dio, ma incomincia con la testimonianza che diamo del dono che abbiamo ricevuto. Cioè, se noi non siamo messi nella tentazione, nella prova di perdere il dono, di vendere il dono per qualche motivo di mondo, capisci? Ecco, non abbiamo la possibilità di iniziare a vivere secondo il dono. Se invece, allora, nella tentazione, nella prova, che cosa può mai sapere colui che non è stato messo a prova? Sai, dice San Giacomo. Quindi è nella prova che l'uomo si fortifica e incomincia a nascere, perché incomincia a vivere personalmente. Prima ha ricevuto il dono, non vive ancora personalmente, ha ricevuto soltanto il dono. Poi, messo nell'occasione, lui afferma il dono ricevuto. Allora vedi che unisce al dono la sua intenzione. No, io appartengo a colui che mi ha fatto il dono. Dicendo io appartengo, capisci? Unisce e incomincia a nascere come persona, vive personalmente, la vita incomincia lì. Allora incomincia ad entrare nel Tempio, dicendo tanti no, capisci? Questi no ci fanno entrare nel regno di Dio. dicendo no al mondo. Ma se anche avessimo ricevuto tutti i doni di Dio, ma non diciamo no al mondo, perdiamo tutti i doni di Dio e non entriamo.
Intanto non dicendo no al mondo non si entra nel tempio.
No, no. Dico questo. Anzi, si perde anche la guarigione di prima.
Dico, sto pensando al problema di domenica, quando avevi detto che si può entrare nel tempio e potremmo anche non essere trovati da Dio.
Certo.
Qui invece vediamo che dicendo no, confermando di voler appartenere a Dio e non ai farisei o ai sacerdoti,
lui entra
nel tempio e poco dopo Gesù lo trova.
Sì.
Quindi vedi che l'azione è strettamente collegata, lì dice poco dopo
sì.
viene trovato, quindi sì. Non si può entrare nel tempio e non essere trovati.
Ecco, lì io devo fare una riserva, perché noi possiamo anche essere nel tempio ed essere cacciati fuori, come quel tale che era nella casa, ero seduto a mensa e non ha l'abito, e come mai sei entrato qui dentro? No, ma tutto vero è lezione, segno di Dio, per insegnare a noi che quando anche noi fossimo già dentro il tempio, dobbiamo stare molto attenti, perché possiamo anche correre. Ecco, non possiamo mai sederci in poltrona e dire sono sistemato, capisci? Dare le cose come scontate, non lo possiamo mai. Allora il Signore ci presenta in occasioni diverse, in parabole diverse, ci presenta, ecco per cui bisogna sempre raccogliere tutto, capisci? Non soltanto una parte. Altrimenti, qualcosa sono da parte, beh, adesso io ormai sono sistemato, sono a posto e a un certo momento mi trovo fuori. No, bisogna raccogliere tutto e trarre, perché Dio attraverso pane spezzato, vedi, attraverso le sue diverse lezioni, ci fa capire, ce ne custodiamo, ecco, ci rende attenti, in modo da, sei fuori, sappi che tu devi entrare dentro. Ma come faccio per entrare dentro? Ecco, per entrare dentro tu devi sostenere la prova. Se nella prova tu affermi di appartenere allo Spirito, capisci? Allora questo ti aiuta e ti fa entrare. Perché è lo Spirito che ti fa entrare, non sei tu che puoi entrare, è lo Spirito. Però tu devi dichiararti unito allo Spirito. Comprendi? Ecco. Allora, se sei malato, invoca il Signore ti guarisce. Se sei in cammino, stai attento alla prova, perché quando uno è in cammino, Dio ti mette alla prova. Capisci? Se sei stato provato e sei entrato nel tempio, stai attento a non essere cacciato fuori, perché non è automatico il fatto che, essendo entrato nel tempio, che il Signore ti incontri.
Comunque, è importante, ecco, che è una successione di tempi abbastanza rapida anche.
È tutta una successione, capisci? Sì, cioè poco dopo, c'è un poco, ma per farci capire, dopo che noi abbiamo testimoniato, il Signore non è che ci faccia aspettare inutilmente, dopo che noi abbiamo fatto. E se ci fa aspettare, noi dobbiamo anche sapere e accettare che anche queste prove, no? L'attesa, no? E noi dobbiamo aver fiducia in Lui, e sapendo che Lui fa il nostro bene, e se ci fa aspettare è per fortificare in noi la fame, fortificare in noi il desiderio, in modo che questo ci unisca saldamente quando Lui ci troverà. Per cui dobbiamo sapere che Lui ci trova soltanto nel Tempio, ed è soltanto nel Tempio che viene la vera guarigione, cioè la conferma. E Gesù che lo conferma e dice, eccoti guarito. Per cui la prima guarigione non era una guarigione completa, l'abbiamo accennato, non si è veramente guariti, perché lui non aveva ancora la conoscenza chi fosse il suo Signore, colui che l'aveva guarito. Lo conosceva soltanto in funzione della folla. Fintanto che noi conosciamo in funzione della folla, non siamo guariti del tutto. Quindi noi possiamo essere talmente malati da non muoversi più, paralizzati, e magari restare paralizzati per tutta la vita. Possiamo essere in cammino ma non essere guariti del tutto. La vera guarigione viene soltanto dentro il Tempio, e chi ci conferma nella guarigione è Lui, il Signore. Non siamo noi, come abbiamo detto domenica, però non è il malato che in un certo momento possa dire io sono guarito. Ecco, chi può veramente dire a noi sei veramente guarito è il medico, perché ci sono, questo ci fa capire, ci sono delle malattie che noi non conosciamo e possiamo portarcele addosso, capisci? Ignorandole. E sono forse magari le più gravi, per cui ci sono delle malattie che sono talmente palesi e ce le vediamo dopo. Altre malattie per cui magari io mi credo giusto, mi credo buono, mi credo vedente, e invece sono cieco, e invece sono peccatore, capisci? E invece sono morto. E allora, anche se tu ti credi sano, sappi che chi deve confermare che veramente sei guarito, vero? È Dio quando ti incontra, è Lui che te lo deve dire, non sei tu. Ecco, non fidarsi mai di noi. Ecco l'argomento di oggi, per la nostra riflessione, è sempre questo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: eccoti guarito. Ecco questo eccoti guarito. Cioè, in che cosa consiste la guarigione vera dell'uomo? Quando è che l'uomo è veramente guarito? E in che cosa consiste quindi la malattia dell'uomo? Qual è la causa per cui l'uomo si ammala? E in che cosa consiste questo? Ecco, quindi chi non è stato può magari seguire questo, può trovare la stessa conversazione di domenica scorsa, ma ognuno adesso se la rivede un pochino può confermarlo, no? Quindi, quando è che l'uomo veramente può essere ritenuto, può ritenersi guarito, vero? In che cosa consiste quindi la malattia? Da che cosa deriva, vero, la nostra malattia? Qual è la fonte, la causa del vero nostro male, di questi nostri mali? E nella nostra malattia che cosa possiamo fare per supplicare, per invocare, per ottenere, insomma, capisci, la guarigione? Io suggerirei come aiuto, come pensiero guida in questa riflessione, questo di quella emorroista che diceva: solo che io tocchi un lembo del suo mantello e sarò guarita. Ecco, a me pare che in questa invocazione, in questo desiderio di toccare qualche cosa di lui per essere guariti, ci sia la chiave per capire qual è la nostra malattia e la chiave anche per guarire. Ecco, quello ci fa pensare che gli uomini sono malati perché non toccano niente di Dio, e fin tanto che non toccheranno niente di Dio, no. Però, come abbiamo visto le volte scorse, noi tocchiamo le cose di Dio soltanto quando siamo toccati da Dio, perché il nostro toccare è una conseguenza dell'essere toccati, come, non so, l'amare è una conseguenza dell'essere amati, il vedere è una conseguenza dell'essere veduti, così però il toccare è una conseguenza dell'essere toccati. E allora di lì si può scoprire, non so, tutta la trafila. Perché per essere toccati bisogna essere nel Tempio, per essere nel Tempio bisogna, ecco, allora forse si svolge un pochino, no? Un po' di argomento per la nostra meditazione. Non so se c'è qualcosa da chiedere.
C'è qualcosa da chiedere, non so.
Ancora. Senti, chiudiamo qui, c'è qualcosa?
Da chiedere, mi lascia sempre perplesso la faccenda del Tempio, che uno possa essere cacciato, dopo aver fatto scelte.
Scusa, io tengo presente sempre l'insegnamento di Gesù, di quella parabola dei convitati, sì, sì, sì. Che entrando il convito e il tempio lo stesso, capisci? Che quando il Signore parla di regno di Dio, parla di tempio, parla di sala del convito, è sempre la stessa cosa. Seduti al tavolo, noi possiamo essere anche dentro il regno di Dio, quindi nel tempio, e non aver l'abito. Come si può avere, ad esempio, la condizione per poter mangiare è quella dell'aver fame. Si può avere il pane senza aver fame?
Sì, ma come si può dire no al mondo? Quindi confermare la validità di Dio, dicendo no al mondo, confermando la validità di Dio, entro nel Tempio, senza avere l'abito per entrare.
E dico, guarda, ecco, noi possiamo anche, perché vedi, sono sempre fatti soggettivi, né? Noi possiamo anche crederci di dire no. Guarda le vergini stolte, se sono vergini perché dicono no al mondo. Comprendi? Il concetto di verginità è un concetto di no al mondo. Andavano incontro allo sposo, il fatto di andare incontro allo sposo confermavano che avevano detto no al mondo. Eppure sono stolte e sono cacciate fuori.
Non avevano detto no al loro Dio.
Dimmi se la capisco in un altro modo, perché anche a me forse spiegato così rimane un po'.
No, adesso non è che voglio spiegare, io tengo stando presente le lezioni del Vangelo, bisogna tenerle presenti.
Io invece volevo farla applicata a noi, cioè noi qualche volta accettiamo la parola di Dio, la affermiamo ed entriamo nel Tempio e crediamo con quello di aver risolto tutto, dire stavolta sono a posto. E ci sentiamo effettivamente a posto quella volta lì, però subito dopo succede magari un'altra prova e noi senza accorgersene scivoliamo e andiamo fuori.
Sì, questo dico è lezione di Dio per insegnare a noi, come non so, nella parabola del seminatore lui presenta diversi terreni per farci capire che noi possiamo essere questo terreno, quest'altro, quell'altro, così ci sono lezioni diverse per dire, guarda che se anche tu ti credessi già, perché noi possiamo crederti di essere entrati, sì, perché magari appunto ho sostenuto una prova, cioè, mi sento amico del Signore.
Non siamo entrati.
sostanzialmente non siamo
è presunzione,
ecco, però noi abbiamo questo, abbiamo questa consapevolezza, sì. Crediamo, capite? Allora il Signore ci fa toccare con mano con un'altra prova e ci troviamo fuori.
E parliamo del paralitico che è entrato, che il marito ha avuto la conferma della guarigione, questo è entrato, quindi sì. Direi il punto di riferimento resta il paralitico che ha detto no, non sì. Con la presunzione,
sì, ma non l'illusione, certo, dire, no. Non pensi che possa anche arrivare a dire no una seconda volta invece? La prima volta ha detto sì alla parola.
Mi sembra molto difficile, perché direi quando uno ha sperimentato per tutto l'arco dell'esistenza la malattia, la paralisi, si trova a camminare e difficilmente.
E dice, guarda che l'hai letto proprio nel Vangelo adesso, andando un pochino avanti perché non è contemplato adesso il nostro argomento. Ma il Signore, dopo averlo trovato, ha detto: eccoti guarito, e dice: stai attento a non peccare. E quindi vuol dire che gli può, perché non ti venga di peggio. E col peggio, capisci, col peggio vuol dire che può ritornare paralitico più di prima, ed era entrato dentro.
Sì.
Quindi Gesù lo conferma, sei guarito, però, vedi, sì.
Perché non è ancora la
prima cosa. D'accordo, va bene. Comunque dico, noi dobbiamo sempre essere, sì, non dobbiamo mai sedersi, mai tenersi bene, contatto, perché la vita dello spirito...
Tante volte ti guarda, questa volta, come sono stai bravo, il dito.
Dica. Sì, però mi sembra siano la conferma della guarigione, faccia parte nelle tappe dell'esperienza e della maturazione spirituale.
Ah, è una cosa bellissima.
Di, non so, punti base,
ma
che difficilmente, se uno li cancella, li dimentica, capisci?
Sì.
Si può ritornare, si può uscire dal tempio, si
ma
può
non è che l'abbia dimenticato, lo ricorda troppo, presume di non più poter tornare indietro. E forse è proprio un aiuto in quello, perché succede che il giorno che sei tornato indietro tu non ti senti più approvato così, e puoi avere un termine di paragone con la volta precedente in cui tu ti sei sentito confermato, perché è una cosa che si sente il momento in cui tu fai una scelta e la fai secondo, tu trovi quella gioia, tu ti senti confermato, ti senti trovato. Però proprio nel momento in cui tu ti lasci prendere dalla presunzione e dici, ecco che ormai ho capito il meccanismo, sono...
Ma non credo di
non è un meccanismo.
E non è un meccanismo.
C'è il pensiero dell'io.
A me succede.
C'è il pensiero dell'io.
Guarda, io penso che si può andare indietro, non so, sul piano della vita morale, ma non più andare indietro sul piano delle convinzioni, sul piano intellettuale, sul
guarda,
piano
della verità.
Ma le convinzioni vanno...
Non mi pare sia possibile andare tra me.
Ma la parola di Dio va fatta, dopo.
No, d'accordo, sì.
E il momento in cui tu stai facendo il pensiero sulla parola di Dio, tutto ti risulta facile, è una linea retta. Il momento della prova, tu c'hai qualcosa che ti brucia dentro, che ti chiede di fare il contrario. E tu non devi cedere, ma non devi cedere non per le tue forze, perché le tue forze ti farebbero cedere subito. Devi cedere, non devi cedere proprio per l'aiuto di Dio che tu continui a chiedere, per la preghiera che tu fai a Dio.
E poi devi sapere che è la prova di quel dono che ho fatto prima.
Dico la verità, lo sento proprio perché è una cosa che mi è bruciata tante volte.
Resta l'orientamento.
Ma io sono d'accordo con te, sì.
Lo so.
Ecco, come orientamento, alla luce di acquisizione di certezza.
Guarda, un esempio
di
ancora...
Di verità.
Un esempio ancora, diciamo, mi sembra essere molto efficace, è quello di Pietro. Pietro è confermato da Gesù, confermato, beato, e dici beato. Tu pensi se il Signore stesso dicesse un giorno a noi, beato te, perché lui fa, per fare carità partiamo in quarta, dici il Signore stesso mi ha detto beato, felice, va, 5 minuti dopo sei un demonio. 5 minuti dopo, eppure Gesù aveva detto beato te, perché quello che tu hai detto... E il padre, addirittura il padre, quindi vedi che c'è sempre questa l'abilità, ed è logico che sia questa abilità, capisci? Perché noi siamo incostanti e immediatamente, come diciamo intorno, pensiamo subito a noi stessi, guarda ce l'ho fatta, guarda ormai sono qui, guarda è finito.
No,
perché
no,
tutte le cose bisogna sempre riferire, avere sempre Dio, e c'è il ripiegamento dell'io. E allora il Signore dice, ecco, sei un demonio.
Comunque, probabilmente pecco di...
Ora bisogna tenere presente questa lezione qui che ci dà Gesù, no? Che ci dà il Vangelo, per appunto, perché fin quando sono lezioni, di trovati dentro il Tempio, cacciato fuori, confermato in, vero, beato te, eppure 5 minuti per due mogli, tutte queste lezioni qui vanno tenute presenti, perché dico, ecco, non possiamo dire che, cioè, non c'è l'automatismo, non c'è l'inserimento automatico. Dio richiede sempre la partecipazione consapevole, cioè l'amore non è mai, capisci, però è una chiusura, dico, beh, ormai fatto il saldo, questo è sistemato. No, l'amore è sempre una partecipazione consapevole, reciproca, per cui Dio ti dà un dono e tu rispondi. Capito? Rispondendo ti dà un altro dono e tu devi, ecco, perché è un infinito, è un infinito.
Poi ce lo dice Gesù, sì, ce lo dice Gesù stesso, è necessario che io me ne vada. Qui Gesù c'è ancora, non è ancora arrivato lo Spirito Santo.
Sì, è un segno, insomma, il tempo, quello sono segni dello Spirito Santo, della Pentecoste, ma non è la realtà, è logico. Comunque sono tutti segni, sono parabole, vero, fatte dal Signore. Capisci? E ovviamente è vero, è meglio essere dentro che essere fuori, si capisce? Anzi, Dio opera tutto per portarsi da fuori a dentro, ma anche il restare dentro è una cosa, capisci, non molto facile, restare dentro, perché restare dentro vuol dire restare sempre in questa dipendenza da Dio, perché si resta nel tempo quasi dipendente da Dio, quindi si può entrare e a un certo momento uscire, insomma.
Finché non si è giunta la Pentecoste, perché con la Pentecoste c'è...
Vabbè, c'è evidentemente nella vita eterna. Nella vita eterna non c'è più il ritorno. Quando uno è in paradiso non può più peccare. No, ma c'è un salto di qualità lì, capisci? Come dice, anche qui è già significato un salto di qualità, si capisce? Ma qui abbiamo il campo, siamo ancora nel campo dei segni. Quindi nel campo dei segni poi abbiamo i ritorni. E allora Dio opera nella nostra vita anche attraverso, quante volte, come diceva lui, vero? Tante volte ci sentiamo inseriti, ci sentiamo amici di Dio, ci sentiamo capiti, però siamo ancora nel campo dei segni, non siamo ancora entrati nella sostanza, comprende?
Nella vera sostanza poi noi entreremo nella vita celeste, nella vita eterna.
Ma anche che si vede su questa terra.
L'inizio. Ora, questo inizio qui, devi capire che questo inizio qui è un inizio, quindi una parte di noi ha incominciato questa vita eterna, ma una parte di noi, ecco, è ancora fuori.
Per cui noi siamo fatti di pensiero, siamo fatti di volontà, siamo fatti di sentimenti, siamo fatti di tante cose. Noi ci portiamo magari tutto il carico di tutta la nostra vita passata, e magari con lo spirito siamo già entrati come pensiero, e poi invece 5 minuti dopo sentiamo tutto il peso di sentimenti, di ricordi, infatti, e questi naturalmente rodono, capisci, sopra la potenza dello spirito. E se lo spirito non è continuamente sempre afferrato a Dio, ecco, questo, in quel momento uno cede, perché è abituato a fare questo, perché è abituato a dire così, e lì non ha più la presenza dello spirito, cioè concede il compromesso, capisci, ad una sua abitudine, ad un fatto precedente che lo condiziona, perché l'aveva fatto prima, ci diventiamo figli delle nostre opere. È difficile ricollegare.
Volete chiudere un momento? Racconto un fatto personale.
E poi
sì, ho visto. Quindi, voi accendete. Questo è
no,
il fatto è personale. No. Se lui sa che quella è una sua debolezza, perché è il Signore che lo presenta, capisci? È il Signore che ci offende in quel modo. Insomma, quando ti danno uno schiaffo su una guancia, offrigli l'altra. Se uno vuole portarti via l'abito, dagli il soprabito. Ma perché ti dice questo? Non dice perché, mica, è per la liberazione nostra.
Il capisci? Signore parla ognuno personalmente, con un linguaggio che
perché sa le nostre debolezze. Sa le nostre debolezze.
È un'impronta digitale.
Ma adesso io lo capisco che voi forse non lo sentireste così. È vero, per me è una cosa sentita in quel modo lì, per me è proprio un po' in gioco il sapermi staccare, e capitano tutti quelle cose lì, a me è capitato in quel modo lì proprio, ed è proprio quella stupidaggine lì per farmi capire, guarda dove ti attacchi, è una stupidaggine, perché se fosse una cosa di vita o di morte, allora
però se uno riuscisse veramente a dire con garbo eccetera e non so, magari quello lì non ha nessuna coscienza, insomma si fa un po' nell'acqua, però si potrebbe anche incontrare quella persona che a un certo punto
ma guardi che il problema è ben diverso, sì. Il problema è su un piano molto molto diverso, credo pure, perché noi facciamo questione di beni materiali, il problema è tutto nel campo dello spirito, capisci? Quelli sono fatti occasionali, che il Signore ci mette,
sono le piccole prove,
guardi i santi spirituali.
È già, per me è già buono che io la riconosca la prova, riconosca la busta con l'indirizzo, eccetera. però non ho ancora dato la risposta definitiva, perlomeno. Credevo di averla data, ecco che mi è ritornata fuori. Questo vuol dire, io sono di nuovo lì, sulla porta del Tempio, per essere dentro e essere fuori, per una stupidaggine.
Ma io sono venuta due mesi una frase sui secoli di Emmaus, no? Crisi della speranza, dico, ma io o sono esaurito, o sono, non so, o, insomma, sono in crisi, proprio per così.
Che si affida a Dio, si affida a Lui.
Ma si fa presto a Dio.
No, non è che si fa presto,
sì.
Ci vuole tanto tempo.
Appunto, ma io invece, ma già ripreso prima quando ho detto voglio.
Già lui di domenica diceva diamoci da fare.
Chi?
Mi avete parlato della bellezza.
Tempo come stiamo a perdere il tempo?
Andiamoci da fare.
Ma perché è quando
non è che mi ha detto che
va bene. Ci troviamo alle 5.
Non è l'educazione di interrogare Dio. Un'educazione ad interrogare Dio.
Battesimo e rosario.
È l'introduzione ad interrogare Dio.
Vedi, invece ieri hanno insistito molto, per esempio, sulla teoria di San Bernardo, che noi dobbiamo...
Ad interrogarlo per sapere la sua volontà.
Sì,
per sapere sai come dice lui, il suo problema è del vicinato, è per sapere qual è la sua volontà.
A me sembra che il giorno che io sarò arrivato, grazie di Dio, mai merito me, ma sarò arrivato allo Spirito Santo, sarà il giorno in cui ogni cosa io sarò riuscita a dire, ma sì, cosa ne pensi? E adeguarmi a questo. Perché adesso cosa succede? Perché sovente si scivola senza accorgersene, non è mica questione di cattiva volontà.
Noi per natura tendiamo ad ammalarci, capisci? Ritornare al problema della malattia, noi per natura tendiamo ad ammalarci. Mentre invece ad ammalarci per natura, capisci? Appunto perché ci vogliamo, no? Ecco, mentre invece la strada è difficile, è quella della vita, perché la vita è unione.
È un'attenzione.
È unione, quindi è quell'attenzione a Dio. Dio parla e tu sii attento a Lui, Lui ti parla a tutti.
Insomma, per me la definizione della contemplazione è attenzione continua al pensiero di Dio.
E non l'ha detto io? Allora,
non l'ho detto perché mi sentivo...
Sì, ma hai fatto bene.
Mi sentivo fuori posto, non se n'è.
No, un ambiente molto difficile quello. D'altronde loro partivano anche da presupposti diversi, mettevano abbastanza in evidenza lo sforzo del Dio. Infatti dicevano, riferendosi alla teoria di San Bernardo, che l'anima deve essere un recipiente che, se è rivolto all'alto, naturalmente lo riempie di Dio, che è dall'alto, sai?
È giusto.
Sì, lo riempie e poi attraverso, direi, le fasi conduttura per distribuirlo.
E poi deve riversarlo sugli altri. E su quella fare lì, tu hai insistito molto, non dobbiamo mai essere preoccupati di riversare sugli altri, è una cosa che ci pensa Dio a farcela fare. Cioè,
scusami, io direi neanche preoccupati di diventare recipiente. Io direi neanche preoccupati di diventare recipiente per accogliere Dio. Capisci? Per accogliere, direi, Dio, le grazie, la verità o altro. Perché noi dobbiamo essere preoccupati di guardare Dio. Perché dico, nel momento in cui affermo che io voglio essere, sai, voglio diventare quello, e faccio un'affermazione di Dio. Sai, quindi capisci, partendo da queste premesse, restava difficilissimo inserirti nella conversazione.
Cioè, siamo sempre lì del problema di essere nel Tempio. L'essere nel Tempio è proprio questa tensione dipendente.
Ecco, capisci che a un certo punto è Dio che ci trasforma in un recipiente. È Lui che, proporzionalmente al nostro amore, dirà le dimensioni che dobbiamo avere e ci metterà, direi, socialmente o altro in occasioni per riversare ad altri quello che Lui ci dà. Ma non tanto io, a priori, devo mettermi questo come programma. No?
Ma succede questo. Se tu ti metti magari il proposito di influire o di dare una testimonianza, però...
Ma no, la donna rovescia.
Ed è proprio rovescio. E quando meno te l'aspetti, dai una testimonianza buona, tu non te lo segnavi nemmeno, e l'altro ti dà una testimonianza bellissima, capito? Il Signore
vedi che sono io, non sei quello tu. Quello di ieri che è impressionante. Però noi l'abbiamo capito, perché... Abbiamo sentito tante volte che noi dobbiamo lasciarci fare, dobbiamo essere in sintonia, cercare di accordarci a quella lunghezza tonda, eccetera. Lì l'hanno capito tutti, ste donne l'hanno capito. Io ho partecipato a tutte queste cose,
dopo, sentendo le vostre obiezioni, sentendo le sue, le vostre, il Feve Pinè, però un anno fa, le cassette dell'anno scorso, sono cose che ci hanno portato a un superamento, no? Ed è anche bello quello, proprio vedere tutta la strada che abbiamo cercato di percorrere. Comunque la tua pazienza.
Che Dio ha fatto percorrere.
La tua pazienza, beh, insomma. Dio si è servito sempre, però ci hai messo tanta pazienza, proprio tanta. Tanta pazienza.
Ritorniamo al tempio. Eravamo qui. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: eccoti guarito. Cioè ci eravamo proposti possibilmente di approfondire quando è che la creatura si sente guarita e quindi in conseguenza di questo in che cosa consiste la malattia della creatura, qual è la causa per cui la creatura si ammala e che cosa può fare per potersi avvicinare alla guarigione. Allora sentiamo un po' Cina.
Il Signore mi ha dato un momento di luce, lampo, così.
Lampo.
Ecco, mi ha detto, se vuoi che ti guarisca, resta nel Tempio. Resta sia quando hai momenti di luce, sia quando hai invece il buio. Ma resta, perché se anche ti voglio guarire, che tu scappi qua e là e là e là, e allora, se non ti trovo, mi vuole guarire, ma certo. Se però non ci sono,
cioè la guarigione viene
un invito
a restare,
un invito sì a essere fedele nel poco.
Senta un poco, ma è chiaro cosa vuol dire restare nel tempio? Cosa vuol dire restare nel tempio? Quando è che si resta nel tempio? E quando è che invece si è fuori dal tempio? E lei dice: è necessario che io resti nel Tempio, perché Dio la guarigione me la dà nel Tempio. E allora lo facciamo restare nel Tempio, quando è che siamo nel e quando è che invece siamo fuori del Tempio?
Una cosa può essere, se ho un po' di tempo che posso fermarmi in preghiera, di coglierlo al volo e...
E va bene. Ma è quando siamo, ad esempio, non so, nel mondo, nelle cose del mondo, gli impegni o altro. E come facciamo a restare nel Tempio?
Quel non lasciare dominare l'io nelle azioni, nelle relazioni, in quel che faccio. Perché, ecco, avere sempre uno sguardo, che cosa, per cosa lavoro, cosa penso, cos'è che mi guida, ecco, di modo da tornare alla sorgente subente che...
C'è la presenza del pensiero di Dio?
Sì.
Ho detto diverse volte che noi... siamo in o siamo fuori da, a seconda che facciamo dipendere le cose da Dio, oppure consideriamo che le cose dipendono o dagli uomini o dal caso, dalla natura. Cioè, fin tanto che noi consideriamo le cose staccate da Dio e consideriamo le persone, creature, così, noi siamo fuori del Tempio. Siamo nel Tempio di Dio, in quanto consideriamo, accettiamo, riconosciamo tutto dipendente da Dio. Per cui ovunque uno sia, se ha presente che tutto dipende da Dio, è nel Tempio di Dio. Ed è lì che Dio opera la guarigione, in questa dipendenza. No? E poi lì che si forma la vita, perché la vita è comunione, ne abbiamo parlato diverse volte. E la vita è dipendente da uno, quando invece noi dipendiamo da molti siamo nella morte, siamo malati, no? Il Tempio, nel Tempio c'è una luce sola, il Tempio è anche la città di Dio, di cui parla l'Apocalisse, dove si dice che non c'è nessuna lampada che la illumini, quella città di Dio, come non c'è nessun tempio. Parla della città di Dio e dice che nella città di Dio non c'è nessun tempio, no? Non c'è nessuna luce, perché c'è soltanto il sole. Il sole basta lui illuminare tutto, la città di Dio. E il tempio è Dio. Vedete come il tempio è Dio stesso. Capisci?
Non c'è lampada
e non c'è tempio.
Quello vuol dire che perché... la lampada illumina solo un punto, mentre invece il sole illumina tutto.
Non c'è bisogno di altre luci, c'è una luce sola che illumina la città di Dio, ed è il sole di Dio. E non c'è altro tempio, perché basta Dio. Dio stesso è il tempio. Per questo dicevo vero che, portando all'estrema conseguenza dello spirito, il tempio, l'essere nel tempio, può essere nel pensiero del Padre. Il Padre è colui dal quale vengono tutte le cose. Comprende? Dipendenza. Per cui vedete che noi ci avviciniamo a questo rapporto figlio-padre. Perché se il tempio è il Padre, se noi siamo nel tempio, vedete che ci avviciniamo al rapporto figlio-padre. E infatti il figlio si caratterizza in questo, che vive nel seno del Padre, dipendente, tutto dipendente dal Padre. Quando noi invece abbiamo molteplicità di dipendenze, siamo dipendenti da molti, noi siamo fuori, e in questa molteplicità di dipendenze noi troviamo la morte. Perché la vita è una sola, in Lui era la vita, cioè in Lui è la vita. La vita è uno solo, la vita quindi è unione, mentre invece la malattia è disunione.
Anche alla mente più volte questo pensiero del vescovo di stamattina, che fa sempre bene pensare quello che il secondo come viviamo, se in bene può essere un bene, può essere, è un bene per tanti, e se non c'è impegno è un male per tanti, che non siamo soli in questa nostra... È come spendiamo la vita, non è solo per noi stessi, è anche un giro così, che uno si sente molto responsabile, perché a volte per noi stessi non abbiamo...
Ma direi non soltanto nell'agire o nel vivere come diciamo noi, ma anche già nel pregare, che se preghiamo bene, se il nostro pensiero è con Dio, si riversa, anche se fossimo, non so, vero, nel segreto di una trappa, nel segreto, non so, capisci, di una grotta, lontani dal mondo, ma se noi pensiamo bene, quel bene si diffonde su tutto, capisci, a nostra insaputa, eh? E se pensiamo male, anche se non agiamo, non facciamo niente, ma quel male si riversa, perché chi opera il pensiero, lo spirito. Signora, hai qualcosa da dirci?
Pensate un po', però ho scritto niente.
Ma non importa. Se ha qualcosa che non importa.
Sì, pensiamo a questo trovarsi nel tempio, lo vedo, cioè ascoltare la parola di Dio, no? E cercare di viverla, non fare questa parola, altrimenti niente, no? E poi attendere, cioè implorare anche la grazia, la forza per avere questo atteggiamento interiore di dipendenza, no? Perché è un sì totale, è chiaro, ed è molto. È un sì totale, no? È un sì totale a Dio, cioè
sì, tutto, totale, sì.
No? Ed è anche una cosa molto ardua, perché siamo attaccati alla terra, noi quello che vediamo, siamo fatti le nostre sicurezze, ed è molto anche arduo, appunto, perché noi crediamo in Dio, almeno crediamo di credere, io spero di credere un po', comunque insomma un po' di grazia l'ho ricevuta, no? Spero. E però non l'ho mai visto Dio, e quindi è una cosa anche...
Basta che Dio abbia visto lei.
Sì, senz'altro, mi ha creato per il suo piano che io non conosco, perciò bisogna stare attenti, scegliere sempre, non so, secondo quello che riusciamo a capire della sua parola, del Vangelo, confrontarci con questo Vangelo, fino ad arrivare tutti disponibili, allora lui sì che
sì, comunque è lui che ci forma nella semplicità, che... sì, più noi guardiamo lui, la famosa cura del sole, capisci? Più restiamo esposti al sole, quel sole di cui parlava la città di Dio, no? E più il sole ci fa diventare neri, capisci? Ecco, non dobbiamo preoccuparci io qui come faccio a diventare nero, no, stai al sole, il sole ci pensa lui. Più noi guardiamo Dio, e più perché siccome Dio è uno, lui ci fa uni, comprende? Ecco. Se invece noi non guardiamo Dio, noi ci disperdiamo nella molteplicità, e la molteplicità è privazione di vita, è diminuzione di vita. L'unità è tutta vita, perché la vita ci viene dall'alto, ma quando diciamo alto, diciamo dall'unico, capisci? In lui è la vita. Ecco, da questa unità qui viene la vita, ma nella misura in cui noi restiamo uniti a lui, che è uno, ma se anziché essere uniti a uno, a lui che è uno, noi siamo uniti a tanti, seguiamo tanti, la molteplicità è una diminuzione di vita, comprende? Quindi dispersione e ci avviciniamo alla morte. Che la morte è proprio di... Per cui viene in meno questa nostra capacità, capisce, di vita in noi e c'è soltanto più schiavitù alla molteplicità di tutti i segni. Mentre invece, uniti allo spirito, si superano i segni, capisce? Si intendono anzi i segni diventano motivo di vita perché ci uniscono sempre di più all'unità. Ma se noi veniamo meno all'unità, non entriamo per quella famosa porta delle pecore, nella città di Dio, capisci? Perché richiede sicuramente del nostro io, ecco, noi incominciamo a disperderci nella molteplicità e cominciamo ad ammalarci. Comprendi? Ecco, la malattia ci porta sempre di più verso la morte, in cui nella morte noi non siamo più in grado di resistere a niente. Ecco, siamo tutto in balia di fattori esterni, non c'è più la vita in noi. La vita in noi è una resistenza, è una forza che si impone su. Capite? Ma quando noi siamo dominati da tutto l'esterno, noi siamo morti. Non esiste più, diciamo così, capisce? In noi è con la fiamma della vita. E chiunque passa ne porta via un pezzo. E la casa che si distrugge perché non c'è più il padrone che abita in casa. E allora tutti quelli che passano, oh guarda, questa casa è disabitata, porta via una finestra, porta via, capisce, la persiana, porta via questo, guarda, ognuno ne porta via un pezzo perché la casa non ha più padrone. Quando in noi non c'è, capisce, questa unione con Dio, la nostra casa non ha più padrone. E noi assistiamo alla nostra demolizione, perché tutti quelli che arrivano prendono, portano via, è una sofferenza per noi, ma non possiamo resistere, perché non abbiamo in noi il padrone. Comprende? Quindi ecco l'importanza dell'unione con Dio. Perché con l'unione con Dio non soltanto abbiamo in noi la possibilità di resistere, ma addirittura tutte le creature servono, ci aiutano, capisci? A restare in casa, a vivere. Perché tutte le creature servono, tutte le creature sono delle ottime servitrici per colui che è unito a Dio, capisce? Sono delle pessime padrone tutte le creature, pessime padrone, perché il padrone è uno solo. Per cui se noi non siamo uniti, capisce, al padrone, capisce? Tutte le creature diventano nostri padroni e sono dei pessimi padroni. Come servi invece sono ottimi, capisce? Tutte le creature sono serve di Dio e sono ottime servitrici, però devono essere serve. Cioè, la condizione è che ci sia il padrone. Allora, se in noi c'è la presenza del padrone, siete tranquilli che tutte le creature sono sottomesse al Signore, perché sono creature sue. Capisci? Allora tutte servono, ci aiutano. Tutte servono, ci aiutano, capisci? A un certo momento lui vede che anche chi gli ha portato via un pezzo di terreno, capisci? È un servitore, è un ottimo servitore. Capisci? Gli sta presentando, capisci? Sul piatto, capisci? È un dono di Dio. Capisci? Ecco, servitore del padrone. Se invece noi non vediamo, non siamo uniti al padrone, quello diventa il padrone nostro, capisci? Quello. Allora ci crea, ecco, ci crea una schiavitù a non finire, perché lotte, conflitti, guerre, eccetera, quando, capisci? Ecco. E noi ci sentiamo lacerati, portati via, non abbiamo più l'unità in noi, capisci? Quindi l'importanza, vede, dell'avere in noi il pensiero di Dio, l'unione col pensiero di Dio, la vita è lì, Lui è vivente, noi viviamo per partecipazione. Nella misura in cui restiamo uniti a Lui, riferiamo a Lui, raccogliamo in Lui. Vede? Per cui in noi c'è un passaggio, diciamo, dalla molteplicità all'unità di Dio. Ecco, e man mano che unifichiamo, che raccogliamo la nostra molteplicità, tutto il nostro mondo in Lui, la nostra vita cresce, e cresce fino alla vita eterna. nella misura in cui raccogliamo.
Si comincia col desiderio,
si comincia col sì. Si comincia col pensiero, cioè si comincia con Dio che parla. Io sono il Signore Dio tuo e parlo a te. Perché se Dio non parla, noi assolutamente non possiamo nemmeno pensarlo. Quindi, io ho parlato a te, tu ascolta. Ecco, allora tu cominci a pensarmi, perché sono io che parlo con te. Allora, se la creatura ascolta, ecco, comincia a formarsi il desiderio di unione con, perché è lui che parla. Allora, cominciamo, ecco, ma Dio mi manda questo segno, mi manda questa creatura, mi manda questo avvenimento, mi manda questo fatto. Riferisci al padrone, dai a Dio quello che è di Dio, riporto tutto a Dio. E si crea questa corrente di vita, eh? Per cui Dio ci dà un pezzo di pane e ci invita a mangiarlo. Capite? Ma lo mangiamo con Lui, nel suo spirito. Capite? Ora, quindi la premessa per poter mangiare è che noi siamo col suo spirito. Il suo spirito inizia in una fame, parlando a noi. E poi ci offre il cibo, adesso mangialo, perché mangiando cresci. Ma se noi non siamo uniti a Lui, capite? Quel cibo che anche mangiamo ci avvelena, non ci fa crescere, anzi ci disperde. Perché la condizione perché ci faccia crescere è che noi siamo uniti al suo spirito. Allora tutto il cibo che lui ci dà ci fa crescere, ci aiuta a crescere. Capisci? Ma ecco, il rapporto principale viene sempre da lui, che ecco, l'essenza è sempre questo ascolto. Questo ascolto per cui è l'attenzione a lui. Ecco, è lui, è Dio che parla. Ecco. Allora se Dio mi parla, parla dentro e adesso mi presenta questo, ma è lui che mi parla. Ecco, adesso lo devo assimilare, lo devo unire a lui. Capisci? E c'è questa corrente di unione che forma in noi la vita, una vita crescente, no? Perché più noi uniamo a Dio, raccogliamo in Dio, e più, diciamo, cementiamo sempre più intimamente questo rapporto di unione con Dio, che è vita, ma vivente è sempre Lui, in tutto, ho capito?
Lasciarci coltivare da Lui, coltivare la nostra terra da Lui, insomma.
In tutto, sì. Sì, però per restare continuare bisogna guardare lui, ecco, riferirsi per tutto a lui.
Si dimentica certe volte, io mi corro, certe mi dimentico e poi ci sto male, ma guarda un po', passare tutte queste ore senza avere un pensiero.
Va bene, anche il fatto però di capire che ci dimentichiamo è grazie di Dio che ci invita a ricordarci di più. Certo.
Sono sempre le stesse cose, insomma, cosa consiste la malattia? Nel pensiero del nostro
io,
nel fare conto sulle creature, il paralitico aveva per tanti anni fatto conto su qualcuno che lo aiutasse a immergersi, essendogli mancato quel qualcuno, aveva perso ogni speranza. Nel perdere ogni speranza, nel denunciare la sua impotenza, Dio gli è venuto incontro, Gesù gli è venuto incontro, ed è stato lui che è venuto a interpellarlo, come ha fatto con la Samaritana, come fa sempre.
Sì, lui ci interpella in tutto, sia che noi siamo in alto, sia che siamo in basso, sia che siamo dentro, sia che siamo fuori, è logico, il Signore, noi il Creatore, e quindi lui ci sempre, ci guai se lui non ci interpellasse, non intervenisse, capiranno.
Quindi queste sono le cause della malattia.
Cioè,
il pensiero
del
nostro io, il far ricorso
non superare,
le creature, eccetera, questo è il costo.
Perché ecco, precisiamo bene che il non superare il pensiero del nostro io è causa di malattia, perché ci impedisce di entrare nel tempo, cioè nel tutto dipendente da Dio.
E la disarmonia.
È la disarmonia, una frattura. Quindi la malattia è una frattura.
L'autonomia, insomma, è il trancio tagliato, certo, eccetera. Insomma, gli esempi sono infiniti. E poi dice, la domanda era, cosa bisogna fare per ottenere la guarigione? Prima di tutto constatare la miseria nostra, il nostro io che non è un assoluto, le creature che non sono un assoluto. A quel punto lì noi ci mettiamo disponibili, insomma, diventiamo disponibili all'intervento di Dio. Dio fa il miracolo col paralitico, ma tutto è miracolo se noi stiamo attenti, qualunque parola di Dio è miracolo nella nostra vita, i nostri sentimenti, i nostri pensieri. E chi è che li ha? È tutto un miracolo di Dio, non si sfugge da quel pensiero lì, è vero, è solo noi che siamo degli ottusi e che non arriviamo mai a vedere il miracolo nelle cose, insomma, ma è tutto un miracolo.
Trovarci qui è un miracolo.
Tutto un miracolo.
Convinta? Trovarci qui è un miracolo?
Un po'.
Non è convinto che trovarci qui sia un miracolo?
Un po' lascia la volatile,
può anche essere. Convinto che il rituale sia un miracolo.
Ma io spesse volte penso al miracolo, no? Così, che cioè tutto è miracolo e noi non lo vediamo come tale perché siamo troppo presi da noi stessi, no? Per esempio, se uno osserva.
Ma il signore, io le ho chiesto se è convinto o no, che risponde sì o no.
Miracolo,
no, penso a parte.
Ah, perché è un effetto straordinario.
È un effetto straordinario.
Non siamo mica noi che l'abbiamo deciso.
È un effetto straordinario. Chi ne è convinto?
Siamo stati trascinati per i capelli, da un avvenimento dopo l'altro siamo
qui. Ma tante cose bellissime, un miracolo. Ma convinto che hai trovato un miracolo?
Un miracolo.
Mi la vedo come tu, sempre tanto forte.
Ma grazie di cosa? Molto bella, proprio un miracolo.
No.
No, sarà un miracolo che io non vedo. E sarà che dico che è una grande cosa.
Miracolo dell'intervento di Dio.
Tutto è miracolo.
Tutto è miracolo, ma è naturale, perché Dio deve intervenire nel Signore. No. Il fatto stesso che noi ammettiamo che ogni cosa è voluta, pensata da Dio, sono tutti miracoli.
Diciamo allora che noi siamo in un miracolo.
Ma naturale.
Se per miracolo intendiamo questo evento qui come qualcosa di eccezionale rispetto a tutti gli altri eventi, allora agli altri eventi attribuiamo un intervento divino di minor peso.
È che noi stiamo equivocando sulla parola miracolo.
È una grande,
perché noi miracolo lo pensiamo come l'individuo che cade dal tetto e che si ferma a metà strada e non va più giù per intervento divino. Ma se noi pensiamo che il miracolo è l'intervento del divino nell'umano, è tutto intervento.
Ma che cos'è che ci ha riuniti qui?
È un pensiero unico, sono delle idee.
Il pensiero è Dio. E se è Dio non è un miracolo? Se ci fossimo riuniti qui per fare una mangiata, non sarebbe un miracolo.
Scusa, l'avrebbe permessa Dio.
Ah beh, d'accordo.
E Dio avrebbe fatto un'opera cattiva.
No! No,
non il miracolo.
Non permessa, voluta addirittura, voluta per nostra, capisci? Però il motivo,
non me lo consenti mai.
Però l'elemento motivo, no, per l'elemento, il motivo, che cosa sia, ecco, l'intenzione che ci ha guidati, mossi dall'intenzione di Dio, e lì c'è il miracolo, mossi dall'intenzione di Dio, perché Dio opera comunque e ci fa fare, per cui ci fa fare anche il delitto, è opera sua, capisci? L'intenzione nostra però è un'intenzione malvagia. Aveva un'intenzione staccata da Dio e Dio ci fa toccare con mano, è un miracolo da parte sua, se noi possiamo uccidere uno, capisci? Però l'intenzione che guida noi, quando invece l'intenzione è nostra, perché per vedere il miracolo lì io devo essere molto unito a Dio, per vedere che anche nel delitto, capisci, c'è un miracolo. Capisci? Devo avere molto presente Dio, altrimenti no, non lo vedo assolutamente.
Devo essere lì a gridare che le cose quando sono miracoli.
Oggettivamente la nostra vita è un miracolo.
Tutto è miracolo, tutto è miracolo, tutto, perché tutto
allora
è
un miracolo. Dobbiamo dire, se siamo convinti che qui
no, perché,
è un miracolo.
Fatto, perché dico, quello che ci ha motivati, che ci ha raccolti qui, è Dio. Ma non Dio che ha operato, capisci? È l'intenzione che ci ha guidati, qual è evidente. Non ci siamo raccolti per altro motivo, quello che ci ha raccolti qui è proprio il pensiero di Dio. Allora, lì il miracolo, in quanto c'è una fusione tra l'opera di Dio e l'intenzione da parte nostra. Io potrei a un certo punto dire qui siamo toccati, ma adesso non abbiamo capito. Perché noi siamo toccati quando in quanto c'è un punto comune tra ciò che opera Dio, il miracolo che fa Dio, e l'intenzione che c'è in noi. Quando l'intenzione che c'è in noi coincide con l'intenzione divina, noi siamo toccati. E non possiamo smentire.
Sì, Luigi, oggettivamente però il miracolo resta anche quando noi, con la nostra intenzione, non siamo felici a quella di Dio. Che soggettivamente
detto, d'accordo, d'accordo. Però dico, per vedere il miracolo lì, sì. ho bisogno che l'anima sia molto unita a Dio, altrimenti non lo vedo, perché vede un'altra intenzione. Perché la cosa di sì, oggettivamente non lo cancella. Però soggettivamente la persona dice, ah no, quello che mi ha guidato lì è il mio io, è la mia intenzione, sono io che ho voluto questo. Non accetta, perché c'è l'inferno? Ma c'è l'inferno proprio perché in noi c'è una volontà diversa e non riusciamo ad inserire questa volontà diversa nella volontà divina. Non lo vediamo più lì, il miracolo, capisci? Colui che è con Dio vede il miracolo, anche nell'inferno. Colui che non è con Dio non lo vede assolutamente perché vede la sua intenzione. A noi io è un altro. E tu non riesci mica a convincerlo, non puoi convincerlo. Sì. Per vedere il miracolo bisogna essere molto così.
Diciamo che ogni grazia allora è un miracolo, ogni grazia.
Sì, ma anche lì,
ogni coscienza, ogni
sì. Tutto, però per vederlo, dico per vederlo bisogna avere il presente. Ora per averlo presente bisogna avere l'intenzione. Ora dico, se quello che ci ha guidati qui è l'intenzione divina, Dio, ecco, è vero, Dio ci ha portati qui, non è altro che ci ha portato qui.
Ma agiamo in qualunque campo. Ma io in questo momento, abbiate pazienza, lo dico lo stesso, anche se è una cosa che io ho la cagna in calore, ma chi è che ha fatto venire la cagna in calore, che a quel punto lì le bestie sentono quell'istinto, eccetera? Ma l'ha fatto tutto Dio, non l'ha mica fatto nessun altro.
Sì, d'accordo, però tu capisci che per vedere questo tu devi avere presente molto il pensiero di Dio. Caso diverso, tu dici quelle natura, quelle leggi, quelle regole, e quello
che quando dico delle parole senza senso, cos'è la natura?
D'accordo, ma sì. Tu mi stai ragionando sempre col pensiero di Dio, capisci? Allora, ragionando col pensiero di Dio, tutto diventa miracolo, è logico, tu diventa miracolo.
Io ti dico la verità, vedo la cagna così, cosa devo pensare?
Ma certo, tutto, ma qualunque cosa, le formichine che ti arrivano con un momento di tumbarti, è un ragno, eccetera, una cosa.
Raccolgo le lumache. Raccolgo le lumache Margherita, mi piacciono le lumache, le avrò già raccolte 100 volte. E dico, stamattina, guarda che poi mangio tutta la salata, quindi fatti mangia. E poi, quando sono alla fine, gli dacca mezz'ora alla ringhiera, gli cambia così, gli mangia benchiera, perché non le mangio io, ma gli mangia benchiera, perché a un certo punto dici, ma che diritto io? Avrei il diritto di mangiarle se fossi lì che muoio di fame, non è mica giusto che... E allora tutte le volte le raccolgo bene, le tengo un giorno dentro, poi da cammino, ma l'avrò già fatto mia una vita, se me mi fai le volte che le fanno alle diavole, mi fa sparare, mai mangiare.
Continua.
Beh, non so, poi a questo punto Dio viene incontro al paralitico con la guarigione del corpo, il modo di interpellare, sì, di Dio. La Samaritana è arrivata a chiedere l'acqua, qui l'ha guarito nel corpo, insomma, ed è la prima parola di Dio, è un segno. Dopo questo però arriva l'invito di Dio ad affermare Dio, arriva l'invito, caricati il tuo letto e cammina, cioè fa strada, e cammina, e va interpretato nel senso dello spirito, va avanti. Però c'è anche il segno corporeo del prendere realmente il letto sulla sua schiena e di portarlo, ed è un segno contro la legge farisaica. Lui afferma, e questo è il mezzo per entrare
nel
tempio, perché lui, affermando il volere di Dio,
appartiene,
entra nel tempio, entra nella condizione per essere confermato lui da Dio.
E quindi guarito veramente nello spirito.
È guarito realmente dello spirito.
Che lui lo conosce.
Quando poi è guarito nello spirito, ecco che per noi è facile, proprio ritorniamo al discorso di prima, il presumere. E allora Dio, come aveva fatto con l'adultera, eccetera, non ho veduto di meno forse la figura delle Moroissa. Comunque dopo me la spiegherete voi. E ci dice non peccare più, perché è ancora sempre facile.
Grazie. Prima.
Ma io non ho lavorato, potrei stare in silenzio finché
le uccelli, ovviamente,
e i grilli.
Anche quella è lezione di Dio. Sì. Anche quella è lezione di Dio. Pinuccia?
Prima mi sono chiesto in che cosa consiste la nostra malattia. In una paralisi che ci impedisce di andare verso Dio.
Direi quello è un effetto della malattia, no? Precisare subito. La paralisi è un effetto di essere malati, dell'essere malati, ma la sostanza della malattia
è non toccare Dio.
La sostanza della malattia è non toccare Dio, cioè un distacco da Dio.
Distacco.
Siccome la vita è Lui, come noi c'è una sola malattia, ed è disunione da Dio. Questa è la malattia, disunione. Perché la vita è Lui. La disunione dalla vita è malattia. Ecco perché sono di Lui. Siccome noi naturalmente non siamo uniti a Dio, naturalmente, perché per essere uniti a Dio ci vuole superamento dell'io, ecco per cui noi naturalmente tendiamo ad ammalarci, tendiamo a disperderci. Comprendi? Poi, effetto, sintomo, diciamo, della malattia è la paralisi, e quindi l'uomo diventa, non camminando, diventa incapace di camminare. Ecco per cui il primo atto di guarigione che Cristo reca è quello di camminare, darci la possibilità di camminare, capite? Perché non camminando noi diventiamo incapaci di camminare, la paralisi.
Per cui di fronte a una parola, anche la parola stessa di Dio, noi siamo lì di fronte alla parete, senza appigli, non vogliamo sapere. E magari ripetiamo quella parola mille volte, ma ci accorgiamo che, ecco, non penetriamo, non camminiamo nello spirito. Effetto di paralisi. Perché non è camminato quando potevi camminare, non è superato a sé quando potevi andare. Comprendi? L'incontro con Cristo, siccome Cristo spezza noi il pane, sente, capite, al nostro livello, dammi la possibilità di camminare. Per cui io mi trovo di fronte alla parete, arriva il Cristo, dice, sì, sei di fronte alla parete, guarda, vedi quella figlia lì, metti il piede lì, poi guarda, vedi quella, metti la mano là. Ecco, incomincia a darci la possibilità di camminare, di fare un piccoli passi. Comprende? Ecco, sì, e la creatura quando incomincia a camminare lo si entusiasma, perché ma prima era paralizzata, eh? Così come, non so, non amando diventiamo incapaci di amare, perdiamo sempre di più la facoltà, la possibilità di amare. Quindi, siccome amare vuol dire mettere lui prima al di sopra di tutto, non mettendo lui al di sopra di tutto, noi diventiamo incapaci, l'impotenza della creatura, la creatura che viene messa con la spalla al muro, sempre più impotente, quindi qui con la dispersione di tutto, no?
Allora, io ho detto che la malattia consiste in una paralisi, invece un effetto che ci impedisce di andare verso Dio. Ci impedisce di camminare verso Dio, camminare verso il quale è vivere, no? E crescere nella vita. La causa della malattia è sempre il nostro io non superato, che ci paralizza e ci impedisce di interessarci di Dio, di ritenere le cose a Dio e quindi di avanzare nella presenza di Dio. Non avendo superato il pensiero dell'io, ci fermiamo all'apparenza delle cose, cadendo schiavi di esse. E qui poi ho pensato alla donna moroessa che dice: solo che io tocchi un lembo del suo vestito e sarò guarita. Questa frase ci fa capire che noi siamo malati, perdiamo vita perché non tocchiamo Dio, e che per guarire basterebbe che noi lo toccassimo in un punto, in un lembo della sua veste. Gesù è venuto proprio per stabilire questo punto di contatto con noi, ma per toccarlo, almeno in un lembo del suo vestito, devo avere almeno un punto in comune con lui, cioè mettere l'interesse per Dio al primo posto, al centro della mia vita, riferendo tutto a lui. E questo è l'inizio della guarigione. Il battesimo di Giustizia.
Quindi scusi, non è un punto qualunque, è direi il motivo centrale.
In comune, non qualunque.
Ah, no, avevo capito un punto qualunque, sì, inteso, anche lei. Ecco. No,
un punto
inteso,
in comune.
Un punto in comune senz'altro, ma è detto come, come si potesse intendere un punto qualunque.
Almeno in un lembo del suo vestito.
Qui è un lembo.
Devo avere almeno un punto in comune con lui.
Sì, anche solo un lembo. Come
può essere l'unico punto in comune con lui?
Ma l'ha precisato lei, eh? Ma appunto è, direi è un punto essenziale quello.
Ma può anche essere solo un punto. Cioè prima che... poi lo dico dopo, che deve intendersi
sì,
a tutto.
Sì.
Ci inizia con un punto,
sì. Sì, sì, sì.
Ecco, cosa possiamo fare noi? Innanzitutto per ottenere la guarigione, innanzitutto voler la guarigione. Beh, lei mi ha fatto pensare anche che c'è un'altra cosa prima, constatare la nostra malattia innanzitutto. Voler la guarigione e voler guarire totalmente. Questo inizia...
Scusami, per dire ancora questo, sia per constatare la malattia e sia per voler la guarigione, c'è ancora una premessa, bisogna pensare a Dio. Perché se noi abbiamo la grazia di Dio, se noi abbiamo la grazia di Dio, non possiamo scorgere la nostra malattia, non possiamo nemmeno riconoscerci malati.
Scusa Luigi, allora il paralitico pensava a Dio prima di incontrare Gesù? E se no. Lo pensava, come mai è rimasto lì per tutta la vita?
No, il paralitico era proprio paralitico proprio perché non pensava a Dio. Cioè subiva, la paralisi è una conseguenza. Vabbè,
aveva coscienza della malattia.
Certo, sì, coscienza. È logico, la paralisi uno non si muove, questo è il senso qui.
Un segno.
Quindi però il fatto, diciamo così, anche perché anche la malattia è voluta da Dio, no?
Sì, sì.
E Dio ci fa toccare con mano, diciamo, questa nostra paralisi proprio per salvarci, ma è grazia di Dio.
Quindi direi Dio l'aveva sperimentato prima di incontrare Gesù, si direbbe di no però al dialogo che intercorre fra lui e Gesù, quando Gesù gli chiede se vuole essere guarito. no?
Sì, ragione.
Lui è in quel casolino solo.
Diciamo qui Dio ha operato su di lui senza di lui, no?
Lui aveva coscienza della sua malattia, non aveva probabilmente il problema di Dio, perché Dio a un certo punto se l'è trovato davanti e non sapeva.
Però se uno è paralitico se ne accorge di essere paralitico, se ne accorge di essere paralitico. Cioè, diciamo, è Dio che opera su di noi.
Non sapeva la causa, però, non sapeva.
Sì, però penso che forse, adesso nel campo dello spirito, l'uomo non può scoprire di essere malato senza la presenza di Dio, cioè è grazia già di Dio. Cioè, direi, dobbiamo già elevare la nostra mente a Dio, o perlomeno pensare a Dio, perché se non senza il pensiero di Dio non ci accorgiamo nemmeno di essere ciechi, di essere... Infatti il Signore dice, io sono venuto per rendere cieco colui che vede, direi a termini estremi, per rendere ingiusto colui che si crede giusto, perché di fronte alla sua parola ecco l'uomo scopre la sua ingiustizia, ma è lui che rivela. Se Dio non parla, non opera su di noi, noi non ci accorgiamo dei mali che portiamo. Infatti facciamo un esempio: a un certo momento il Signore si trova a tavola con i farisei e c'era un idropico. Il Signore fa venire avanti l'idropico e chiede ai farisei: è lecito guarire il giorno di sabato? I farisei tacciono, no? Lui guarisce. Quell'idropico lì, fisicamente esterno, era, il Signore l'aveva fatto, no? Ecco, era per far rivelare agli altri che avevano un'idropisia interiore, di cui non si accorgevano, tanto che non sanno dire se sia lecito o non lecito guarire un uomo il giorno di sabato, quando tutta l'opera di Dio, è maggior, quindi a maggior ragione il sabato, è fatto per guarire l'uomo. Allora, vedi, l'idropisia che noi portiamo dentro di noi, effetto dell'io, dell'orgoglio, ci rende talmente ottusi da non accorgersi, per cui il Signore opera fuori di noi, ma forse opera anche fisicamente nella nostra vita materiale, ecco, ci fa toccare con mano una malattia, ma per farci scoprire che c'è, la portiamo nell'anima, una malattia che senza il suo intervento, la sua opera, noi assolutamente non scopriamo. Allora è necessario questa attenzione a Lui per scoprire la vera malattia, perché la vera malattia interiore è quella di cui stiamo parlando, no? Le malattie fisiche o le malattie degli altri sono opere di Dio per farti meditare sulle malattie spirituali, perché Dio opera soprattutto per liberarti delle malattie spirituali, per curarti le malattie spirituali che portiamo in noi, di cui non possiamo accorgersi, no? Che le malattie dello spirito noi non abbiamo, senza Dio non abbiamo il metro per poter...
Però siamo dilaniati anche lì, noi abbiamo un malessere quando siamo
ma lo attribuiamo ad altro,
lo attribuiamo ad altro. Non conosciamo la causa,
lo attribuiamo alla vecchiaia, lo troviamo alla causa fecale,
sto parlando come del paralitico, perché penso che c'è un parallelismo. Noi non sappiamo cosa attribuirla, noi diamo la causa ad altre cose, però noi sentiamo che non siamo quasi. Quindi noi la malattia l'avvertiamo, la malattia spirituale l'avvertiamo, però è l'interpretazione.
Sì, la malattia spirituale.
E non conoscendo l'interpretazione, peggio che mai, conosciamo la via per guarirla. Insomma, siamo con un cancro di cui non conosciamo l'origine.
Sì, ma ecco. Però è sopra la malattia, sì.
Sopra la conoscenza del cancro.
Sì, sulla malattia, sì. Però sulla malattia spirituale, essenzialmente, tu dici, noi l'avvertiamo. Noi avvertiamo quello che Dio ci dà la possibilità di avvertirlo, cioè qui sono segni che Lui ci fa. Ma la malattia essenziale nostra, noi non avvertiamo, perché, vedi, per avvertirla noi abbiamo bisogno di un punto di fisso di riferimento. Se manca noi quel punto di fisso di riferimento lì, la malattia interiore dell'io, non avvertiamo mica. Tanto è vero che noi la trasferiamo sempre su delle cause secondarie che avvertiamo, per cui magari il problema del marxismo, ovvero tutte le malattie dell'uomo sono cause sociali, la causa della società, perché avverte la società, non avverte Dio, avverte la società, capite? Oppure noi attribuiamo, ho incontrato quel delinquente che mi ha guastato tutta la giornata, ma l'attribuiamo, vedi, non avvertiamo mica, la malattia per lo spirito non avvertiamo,
perché noi ci mettiamo giusti e quindi non possiamo avvertire quella malattia interiore. Noi avvertiamo il disagio, noi vediamo lo star male, ma lo attribuiamo a cause che sono segni di Dio, quindi non possiamo interpretare questo. Ma l'essenza della malattia noi non la avvertiamo assolutamente. Per avvertirla noi abbiamo bisogno di un punto fisso, di un punto luce con cui confrontarsi. Allora lì scopriamo. Per questo che il Signore opera sempre, anche nella vita, nel Vangelo, nella sua vita, noi vediamo quante volte che il Signore opera attorno con qualche miracolo per far scoprire a chi non sa la cecità che porta dentro di sé, con i stessi apostoli. Quante volte lui opera però facendo toccare con mano a loro certi loro difetti, ma li fa vedere negli altri. Quando escono, ad esempio, non so, dal loro popolo, dal loro territorio, e vanno in terra fenicia e scoprono quella donna cananea che con una fede gigante e con un'umiltà enorme, e perché l'ha condotti lì di fronte a quello? Ma perché lui stesso dice non è bene dare il pane riservato ai figli, darlo ai cani, non è bene. Ma perché dice quella parola lì? Ma perché quella è la mentalità ebraica che i suoi discepoli non si portavano con sé, e lui li porta a constatare, vedete,
sono i cani.
Ecco, vedete che razza di cani ci sono. Voi che ritenete che non sia bene, perché la lezione è mica è la lezione di Dio, capisci, per curare la malattia che loro portavano dentro. Per cui lui la lezione gli dà così. Per cui vedete, voi siete convinti, capisci, che il pane sia riservato ai figli, non ai cani. Adesso vi porto io a vedere un cane.
Tenete rovescia, perché ne serve vedere chi sono i cani
e
chi
sono i figli. E certo,
nello spirito. Ecco,
vedi, che quell'altra creatura, sì, signore, ma anche i cagnolini si cibano delle gibricole. Bello, perché parte la bellezza, la meraviglia. Quando voi siete stati capaci di un atto di fede e di un'umiltà di questo tipo qui, capite? Vedi, ecco il popolo ebraico confrontato dove sono i figli. E Dio raccoglie ovunque, capite? I suoi figli, fa crescere anche dalle pietre, quindi nessuno si vanti. Ma tutto questo, vedi? Vedi che quindi noi portiamo in noi delle malattie spirituali di cui non ci accorgiamo. È tutta la malattia, diciamo così, del popolo eletto. E poi la malattia di uno di noi, che in uno di noi si crede, capisci, eh? Appartenente ad un popolo eletto, ad una certa elezione, e il Signore ci fa toccare con mano. Vedi che è una malattia interiore. Misurati sempre con Dio. E allora tocca sempre con la tua povertà. Ma per misurarmi con Dio devo avere quel punto fisso di riferimento lì, altrimenti non mi scopro mica. Altrimenti io automaticamente, tolto Dio, sono l'assoluto. E come assoluto non mi sento malato. Ecco, dentro io la norma. E allora la colpa è degli altri. La colpa è degli altri, capisci? Per cui anche se io sono malato, ma la colpa è degli altri. Ah, se non avessi fatto questo, ah, se gli altri non avessero fatto quell'altro, ah, se non... ecco, scaraventiamo su quanto. E non ci accorgiamo del male. Ecco, abbiamo bisogno, perché dico, per scoprire veramente la malattia, noi abbiamo bisogno anche di alzare, capisci, il nostro sguardo. Lui per curarlo, per guarirlo, prima di tutto dice alzati, capisci? Anche questo è un paralisi, no? Spirituale, cioè alza il tuo sguardo, che quello che ti guarisce, ecco.
Allora, questo punto in comune con lui, che è il punto che ti guarisce, è un punto di fede. La fede appunto essenzialmente mettere Dio al centro. E l'inizio della guarigione, che mi deve portare poi ad affermare, testimoniare che veramente Dio è il centro della mia vita, dicendo molti no allo spirito del mondo. Quindi questo è anche una delle cose che possiamo fare per essere guariti, non solo desiderare di constatare la malattia, e desiderare di guarire, ma bisogna anche affermare, testimoniare che lo spirito al quale apparteniamo. Solo uniti così al suo spirito, attraverso il no al mondo, siamo condotti da lui, da questo suo spirito, nel Tempio, dove si tocca e si è toccati da Dio, non solo in un punto, ma in un crescendo verso l'infinito, perché nel Tempio tutto dipende da Dio. Quel punto iniziale, quel punto di contatto in cui l'anima, mettendo Dio al centro, ha cominciato a toccare Dio e ha incominciato a guarire, si è esteso progressivamente a tutto il suo essere, a tutto il suo mondo. E l'anima si riconosce totalmente dipendente da Dio, quindi conosciuta, pensata e amata da Dio, per cui anch'essa può conoscere, pensare e amare Dio come Lui la conosce, la pensa e la ama. Questa è la guarigione totale. Solo nel Tempio Dio ci può dire eccoti guarito, perché solo nel Tempio Lui ci può trovare, perché solo nel Tempio noi ci possiamo sentire conosciuti, pensati, amati da Lui, quindi toccati da Lui.
Cioè proprio in questa dipendenza, e siamo sempre lì, fin tanto che noi riteniamo di essere noi a trovare, noi a conoscere, noi a scoprire, comprendere, ecco, noi ci siamo, per questo dico che la vera guarigione sia nel Tempio, perché nel Tempio le cose, dipendendo da, fanno dire alla creatura, io vedo perché sono stato veduto, io amo perché sono amato, io trovo e tocco perché sono stato trovato e toccato, ma sempre la dipendenza, come dipendente da, quando la creatura onestamente, in coscienza, può dire questo, allora ecco, allora è nel Tempio, allora è toccata da Dio. Ma fino a che dice sono io che tocco, sono io che vedo, sono io che credo, non ci siamo, comprendo? Ecco, allora la creatura non è guarita, eh?
Certo, è una maturazione molto lenta. Questa è la mia passione, sì, dobbiamo guardare per conoscere, sì, quel tempo in cui...
Sì, ma vede lì che momento a fare, a riconoscere che tutto dipende da Dio, quindi ad accettare tutte le cose da Dio. E poi poco per volta uno si abitua a riferire tutte le cose a Dio, a riportare a Dio, poco per volta. È lì, capite, che si entra nel tempo. Intanto, come dico, bisogna essere molto molto attenti a questi no da dire, di fronte a tutto ciò che ci invita a sottoscrivere un'altra dipendenza. Perché, senza accorgersene, una dipendenza diversa ci fa malare. Ci rende malati. Perché quello che ci fa guarire è la dipendenza da uno solo. La dipendenza da altri, capite, provoca in noi la molteplicità, quindi la malattia. Che è malattia di dispersione, capite? Cioè è arresto nel cammino della vita. Il cammino della vita procede in senso unificante nell'unità di Dio. Comprende? Ecco, la malattia è un arresto. Come la creatura si arresta, già si disperde, diciamo così, in dimensione orizzontale. Come in noi cessa di operare la dimensione verticale verso la semplicità, l'unità di Dio, immediatamente c'è la dispersione in orizzontale. E la malattia è tutta orizzontale.
Io mi sono fermato un po' su quelle tre domande che hai posto. Quando l'uomo può ritenersi guarito?
Sì.
Qual è la causa della malattia? Cosa possiamo fare nella malattia? Sì. Tenendo come pensiero base il toccare qualcosa di Dio che è stato identificato nella emorroide. Quando l'uomo può ritenersi guarito? In senso assoluto, cioè senza possibilità di ricadere in questa vita mortale, io direi mai, a quanto abbiamo detto e a quanto Gesù stesso dice al paralitico. Mai e per nessuno, non possiamo mai dirsi guarito. Per nessuno, non lo so, probabilmente quell'anima che si trova nella condizione dell'apostolo di cui parla Giovanni negli ultimi capitoli, c'è una frase in cui dice, Gesù dice, se io voglio che egli rimanga finché io ritorno, probabilmente l'anima in queste condizioni è confermata in uno stato di salute tale che non ha più possibilità di contagio, credo, perché lì è una funzione sociale.
Comunque non è mai scontato.
Di testimonianza, tranne direi anime in queste condizioni, sì, sì. Ma parliamo della norma, noi pensiamo di essere nella norma. Tuttavia, pur sperimentando la paralisi, che è poi la sintesi e la evidenziazione di tutte le malattie spirituali, in quanto qualunque se siano, impediscono di camminare, con l'incontro con Gesù e il superamento delle prove, superamento che conferma la nostra conversione, è possibile guarire. Penso sia possibile guarire. Non solo, ma a differenza delle malattie corporali, cui per forza di cose causa l'indebolimento fisico, cui bisogna soggiacere e alla fine soccombere, per le malattie spirituali è possibile la guarigione e direi è l'entrata in uno stato di salute crescente, a condizione che l'anima, lasciata la presunzione delle sue terapie, segua con fede e con amore profondo il suo medico, e Gesù è il medico. Cioè io attaccandomi a Gesù guarisco sempre di più, direi in uno stato di salute che non ha termine.
Cioè l'anima è la fede, no? Perché la fede che mi deve portare a Gesù,
la fede, sì,
la fede che mi fa camminare.
Dire Gesù, ecco, mi conduce attraverso passaggi e prove che chiamerei di immunizzazione. Capisci? Mi porta là dove la malattia non mi può più toccare. Mm-hmm. Tipo il Tempio, il Paradiso, quel luogo in cui l'anima, direi, entra nel gaudio del suo Signore.
Dove mi tocca il Signore.
Quindi solo qui, direi, l'anima può ritenersi guarita. Mm-hmm. Quello che ho pensato sulla prima domanda. Sulla seconda, qual è la causa della malattia? Essendo la malattia dell'anima essenzialmente paralisi, con conseguente impossibilità a camminare verso Dio, ogni distacco da Dio contribuisce a indebolirla, a indebolire l'anima. Più i nostri distacchi diventano frequenti, più si rallenta il nostro cammino verso la luce e la verità. Per cui, nello stato di affermazione totale dell'io, noi abbiamo la paralisi totale. È la condizione di questo paralitico. Cioè, l'apparente vittoria dell'io coinciderà con la perdita del tutto ed è la tragedia di questo paralitico e dell'anima che non è più capace di camminare. Questa, penso, sia la causa della malattia. Questo distacco.
La causa di disunione.
Ecco, una malattia lieve, se possiamo chiamarla così, fino a diventare però paralisi.
Ah, sì.
Poi cosa possiamo fare nella malattia?
Nota che, come abbiamo detto dall'altro momento, no? Che quanto più la creatura cerca, crede di realizzare la sua autonomia da Dio, quindi la maggior liberazione, no? Tanto più diventa paralitica, quindi la legge del contrappasso, sì, no? Sì. Capisci? Per cui quanto più lei crede di diventare più libera, tanto più lei diventa schiava, schiava di tutto, paralizzata da tutto, eh? Mentre invece quanto più lei si sottomette a Dio, tanto più veramente diventa libera.
Libera direi è a tutta salute.
Certo.
Cioè, vedi, a differenza di quello che è bellissimo, mi piace anche questa immagine, a differenza del nostro fisico, dove tu tocchi un tetto di salute oltre il quale non puoi andare.
Sì, sì, sì. Quindi,
sì. Direi, nel campo dell'anima non hai un limite, no, quindi direi un benessere crescente.
Crescente.
Una visione, una certezza.
Lui parla di gioia. È una pienezza di gioia, anzi pienezza di gioia, però poi consiste questa pienezza di gioia, dice così, in un chiedere, a un certo momento dice chiedete al Padre, generalmente si dice, vero? Chiedete al Padre che la vostra gioia sia piena, o finché la vostra gioia sia piena, no? C'è un termine un po' ambiguo in questi termini, capisci? Invece è proprio un chiedere al Padre, perché più chiediamo più la nostra gioia, capite, aumenta.
Sì, è attraverso queste petizioni, queste richieste, questo richiedere continuamente, questo con la certa fede, ecco, noi vediamo la guarigione.
Più lo riferiamo a Dio e più la vita entra in noi, naturalmente più la vita entra in noi, più noi stiamo bene.
E c'è un momento in cui noi ci sentiamo guariti anche.
Ci siamo bene.
Sì.
Ma ecco, non è tanto un sentire, perché non c'è il sentimento,
non
c'è
una percezione, c'è come coscienza.
C'è la coscienza, c'è la coscienza dell'essere,
la partecipazione dell'ecco.
Dell'essere toccati da Dio, dell'essere trovati da Dio. E questo, quando l'anima nostra si sente trovata da Dio, non è più l'anima che trova, non è più l'anima che pensa, ma è l'anima che, vero, si accorge di essere pensata da Dio, addirittura di essere pensiero di Dio. Comprendi? Di essere pensiero di Dio. Allora, ecco, l'anima, allora lì sta bene. Lì si trova bene.
Pensiero di Dio.
Cioè, di non essere niente pensiero suo, di non essere niente pensiero suo, di essere tutto pensiero di Dio.
Cioè, di avere pensieri.
Come dicevo prima, non so, questo è un miracolo, perché è il pensiero di Dio che ti ha portato. Ma portate delle conseguenze, quanto più ne pensiamo a Dio, quanto più ci accorgiamo di essere pensiero di Dio, ma non è quello dire essere pensiero di Dio, che non sono più noi il pensiero di Dio, capisci? Ma è Dio che forma in noi il suo figlio, per cui noi siamo pensiero di Dio. Perché io posso dire, io penso Dio, quindi io sono pensiero di Dio, io penso Dio, capisci? Una cosa diversa, no? Comprendi? Perché dico, sono io che penso Dio. Invece fate di scoprire che io sono pensiero di Dio.
Sì, nel senso di sono pensiero.
Non sento quello che è la stessa cosa.
È la differenza da trovare noi nel Tempio, essere trovati da lui.
È una cosa molto diversa.
No, ma sul piano del pensiero. Pensiero di Dio e Dio stesso.
E come dico, non so, ma dico, quello che ci ha condotti qui è stata l'intenzione di Dio, il pensiero di Dio. E uno può dire, beh, sì, è stato pensiero di Dio.
Siamo noi
che abbiamo venuto. E voglio dire, è il pensiero di Dio che ci ha portato qui. Ma metti il pensiero di Dio attivante, no? Lui creatore. E allora scopri il miracolo.
E se tu sei realmente nel pensiero di Dio, la pensi.
Però vedi che sei toccato perché quel che ha portato qui è il pensiero di Dio. Non lo puoi mettere in dubbio. Quello che ha portato qui è il pensiero di Dio. C'è l'altro, un altro ti dice, quello che ti ha portato qui è il pensiero di Dio.
Dove è partito?
C'è un abisso tra le due frasi.
Riesco a capire che lui muove il volere e il fare.
Sì, ma
mi è più difficile pensarmi come pensiero di Dio.
Ma poi, noi indubbiamente, se siamo stati conto di qui, l'intenzione di Dio, il senso attivo, era quello che si è dato qui, è stato il pensiero di Dio, capisci? Proviamo a mettere un senso passivo, il creatore, quello che ci ha portato qui è stato il verbo di Dio, è stato Dio. Le cose coincidono e c'è un abisso tra l'uno e l'altro. E lì scopri il miracolo, ma non è stato, non lo so, non so come dire, perché capisco le cose, sembra, non puoi dire in modi diversi. Però c'è, vedi che c'è un punto comune.
C'è un soggetto diverso in questo pensiero.
Sì, è un soggetto parente diverso, però...
La gente cambia, è sempre pensiero di Dio, ma è la gente che cambia.
Ecco, la gente, però è il punto, c'è stato il punto comune. Io non scopri che il punto è comune. Per quel che ci abbiamo guardato qui è stato il pensiero di Dio. Il punto è comune.
È pensiero suo e pensiero nostro.
Ed è comune, ed è indiscutibile che è comune, perché certamente quello che sta parlando di quello
è semplice. È semplice, non è mica diverso, si perde, si agita perché dice non capisco.
Mi ricordo già 30 anni fa, né? E una conversazione così, ci trovavamo, era un gruppo, era uno dei primi gruppi che facevamo, non so come si chiamasse loro, non ricordo, e c'era anche Giorgio Barbero, mi ricordo sempre che c'era un paio. Perché insistevo sempre sul fatto che il problema è la base, no? Tutto opera di Dio, eccetera, Dio interviene in tutto, Dio che muove tutto, ma no, è impossibile, è impossibile. Allora in questo momento qui, io accendo questo fiammifero, devo dire che Dio me l'ha fatto accendere, è proprio Dio che te l'ha fatto accendere, ma è talmente palese che Dio che te l'ha fatto accendere, capisci? Perché se non fosse stato per il problema di Dio, lui non l'avrebbe acceso, capisci? È spettacolare, perché è proprio Dio che l'ha fatto accendere, capisci? Però ecco, vedi che cambia il soggetto, ma era stato così lampante, capisci? Ma vuoi dire che c'è Dio che l'ha fatto
accendere? Sì, sì, certe volte sì. Si è addirittura banali per negare una cosa.
Ma certo, l'ho voluto fare di proposito, capisci? Ecco, ma io in questo momento qui accendo il fiammifero, vuoi che sia stato Dio? È proprio stato Dio che l'ha fatto accendere.
E lui come ha reagito?
Non ricordo, però capisci, il momento presente è una cosa bellissima, perché tu vedi proprio quanto l'opera è proprio Dio che opera, capisci?
D'altra parte chi nega Dio è la stessa cosa, lo afferma.
Ah, sì. In verità lo sento, è
bellissimo. È proprio Dio che vuole tutti
i frutti.
I frutti.
Potranno servire a qualcun altro.
Quanto gli sono?
Oltre che serviranno.
Vediamo a questo punto, sì. Cosa possiamo fare nella malattia? Penso che come nella malattia fisica ci si rimette totalmente al medico, parlo nella maggior parte dei casi, poi c'è anche chi non si rimette con fiducia al medico.
C'è sempre un medico.
Ha pensato l'emoroista, che aveva speso tutti i suoi averi.
C'è un medico.
Non l'ho pensato.
Un medico, tu non hai pensato altro. C'è un medico.
Come nella malattia fisica ci si rimette totalmente al medico, a maggior ragione nella malattia spirituale. Quanto più si è attenti al medico divino, il quale cerca di toccarsi in tutti i modi, solo che si abbia un minimo di sensibilità, non intendo sentimento, sensibilità per avvertire il suo toccare, quindi è un fatto di pensiero, il suo toccarsi, tanto più la malattia spirituale regredisce. Dunque, riprendo il pensiero, perché lo parlo di più con me. Quanto più si è attenti al medico divino, il quale cerca di toccarci in tutti i modi, solo che si abbia un minimo di sensibilità per avvertire e toccarci, tanto più la malattia regredisce. Ritornano le forze e a un certo punto si scopre che è lui la forza, che è lui il medico autentico, che è lui la vera e sola medicina. E si constata che è lui proprio perché più lo tocchiamo tenendoci stretti, più ci troviamo liberi dei nostri mali, fino ad avere da lui stesso la confortante conferma della guarigione. E quando si entra là, dove noi stessi prendiamo coscienza e abbiamo da lui conferma di essere guariti.
Quindi noi possiamo dire con verità che Dio è medico ed è medicina. Coincide, eh?
Sì.
Medico e medicina. Cioè la sua presenza, capisci? È medico e medicina, bellissimo.
Sì, è una...
Bellissimo, perché il medico arriva a noi e poi ti prescrive le medicine, no? Lui è... Ecco, è importante scoprire questo, che lui è medico e medicina. Non so se rendo.
Sì, è
medico e medicina.
Lo pensavo già all'età.
Sapendo questo, noi, ecco, capisci? Quando dobbiamo ricordare lui?
Quando hai finito. Io sto leggendo quel libro, Healing, di un prete americano, no? sulla preghiera per la guarigione. È molto, sembra che sia il massimo esperto in fatto di cose nella Chiesa cattolica, uno dei massimi esperti, però lui fa della confusione tra il tutto è volere di Dio e la malattia, che secondo lui non è volere di Dio, perché Dio, dice, tutte le volte che ha incontrato un malato si è offerto lui stesso di guarirlo, non ha nemmeno aspettato che glielo chiedessero, e dice vuoi essere guarito. Però il discorso raccordato con quello che abbiamo sentito è leggermente diverso, cioè la malattia è voluta da Dio per insegnarci qualcosa, sempre per portarci, è un modo di interpellarci. È naturale che il momento che noi siamo arrivati a riferire tutto a Dio, a riportare tutto quello che ci accade a Dio, la malattia non avrebbe più ragione di essere, dovrebbe scomparire. Allora, non è valido quel pregare per la guarigione? Io direi che è validissimo, solo e quando esiste il caso che noi nel pregare per la guarigione di quel tale siamo riusciti a convincere quel tale che la sua guarigione avviene nel momento in cui si affida totalmente a Dio.
Se la malattia sorge da non rapportare a Dio, la guarigione sorge da rapportare a Dio.
Quindi per me rimane validissimo, anche se, come dico, ho l'impressione che ci sia della confusione in quel libro. Messa in quei termini lì, cioè tu convinci quel paziente che la sua malattia è venuta da Dio proprio per insegnargli qualcosa, il momento che lui ha capito quel qualcosa lì, la malattia, non ha più ragione d'essere.
Ma l'importante è rapportarlo a Dio.
Non riesco a quadrare però la faccenda che lui dice. Effettivamente noi vediamo la guarigione come minimo dell'80% dei casi quando ci riuniamo in gruppo a pregare, non avendo lui capito che tutto viene da Dio, il prete non avendo capito, quello che sta perorando la causa del pregare per la malattia. Perché se lui seguita a dire che la malattia è azione del maligno, è vero, e invece non è volere di Dio, c'è della confusione, c'è una rottura, diciamo, tra...
Sì, ma vedi, siamo nel campo dei segni, il Signore vedi ad opera, dice, la preghiera, e con la preghiera è un segno del rapportare a Dio, siamo nel campo dei segni, però anche chi prega molte volte non capisce, però Dio...
Lo accetta
questa preghiera, anche se imperfetta. Forse magari buona fede, e ti opera per farti capire che attraverso la preghiera, quando arriverai però a capire l'essenza della preghiera, capisci che pregare vuol dire rapportare a Dio, ecco ancora
bene. È talmente generoso Dio che accetta anche l'imperfezione.
Certo.
Niente
male. No, dicevo, unificando magari anche il pensiero dell'omoroista, ecco, l'omoroista che cerca, perché intanto ci fa scoprire la causa dei nostri mali, solo che io tocchi un lembo del suo vestito, e per dire quello che noi possiamo fare, l'atto pratico, cercare di guarire i nostri mali, perché ogni dispersione nostra, però, è sito ogni malattia, anche se non ce ne rendiamo conto, vero? Il peso che noi portiamo del mondo, le distrazioni, dispersioni, questa incapacità a restare uniti, a vedere sempre tutto il effetto di malattie che portiamo dentro di noi. Allora, questa donna che dice solo che possa, è una grande rivelazione, perché ci fa toccare con umano che le malattie sorgono dal difetto di toccare. E quindi anche quello che noi possiamo fare, cioè guidati dalla fede, sempre piacere di Dio, no? Guidati dalla fede. Per questo il Signore dice, per guarire ti alzati, quindi alza il tuo sguardo. Se vuoi guarire, la prima cosa, passa dalle creature al creatore, alza il tuo sguardo in alto. Dio è con te, ma è più alto di te. Dio è immanente ed è trascendente contemporaneamente. Allora, se non fosse immanente noi non potremmo nemmeno alzare gli occhi a Lui. È trascendente perché è superiore a noi e quindi richiede di alzare gli occhi. Per cui è in noi, ma non è noi. I miei pensieri non sono i tuoi, le mie vie non sono le vostre. Allora, ecco, il primo atto che il Signore chiede a noi è questo: alza gli occhi, guarda te. E poi cerca di camminare verso, ecco, la fede, no? Cerca di camminare verso di me. Allora, dico, cerca di camminare, ma dico, ma l'atto pratico come faccio a camminare? È sufficiente che tu dica no a tutte le questioni che io ti presento. Sono io che ti faccio il cammino. Dio dice, no? All'anima. Dopo aver detto, alza gli occhi, dico, adesso io ti faccio il cammino. Non preoccuparti, non sei tu che devi camminare. È sufficiente che tu dica no a tutto ciò che è diverso da me e che io stesso ti presento. Man mano che dici no, tu vai avanti. E andando avanti entri nel Tempio. E cioè entri in questa dipendenza, sempre in questa dipendenza sempre più totale da me. Ora, quanto più cresce questa dipendenza da me, tanto più tu tocchi, capisci? Perché io ti tocco, ecco, non so, cioè si arriva a quella unione di pensieri, per cui il pensiero della creatura è il pensiero del creatore. Ma come il pensiero della creatura è il pensiero del creatore, il creatore dice è mio, e la creatura dice è tuo, e non può dire non è mio. Cioè, quella, cioè la consacrazione, no? Noi offriamo l'offertorio, offriamo qualche cosa, simbolizza un pezzo di pane, un po' di vino. E certamente il Signore dice mio, ecco, vedi la parola che ti transustanzia. Quello che dicevamo prima, la frase, no? Quello che ci portate qui è stato il pensiero di Dio. È stato il pensiero di Dio. Sono io che ho pensato Dio e ho portato il pensiero di Dio. Ma certamente dice, ma quel pensiero lì è mio, dice Dio. E abbiamo la transustanziazione, capisci? È quel soggetto diverso. È lì che scopri, è lì che siamo toccati. È lì che l'anima con stupore, ecco, resta qui col fiato sospeso perché dice, ah, ma ecco, capisci? Ma certamente il Signore che dice. E noi non possiamo negare perché è identico. Cioè, vedi, è l'opera dello Spirito Santo che unisce due cose uguali, Dio le fa una cosa sola, ed è di Dio. E l'anima appartiene a Dio, capisci? Non è più. Ma è il punto di passaggio,
Quindi quando siamo mossi dal pensiero di Dio, la sostanzazione sempre avviene, perché allora ci
si... Avviene opera di Dio, anche lì, non è automatico, è opera di Dio, se Dio non parla, è Dio che parla alla nostra anima, e in certo momento l'anima resta estasiata, perché scopre, si sente toccata.
È una condizione.
Ma non è automatico, dico, beh, io penso a Dio, sì, lo dice ragionando così, ma non tocca mica, dicevo prima, è lo stesso pensiero, ma noi ci accorgiamo che abisso c'è tra il nostro pensiero e il suo pensiero, capito? Che è la sua parola che ci fa ci tocca quel pensiero lì che abbiamo noi e ci dice mio, è vero Signore, perché c'è l'identità.
D'altra parte, la parola scoperta rende chiaro che era qualcosa che esisteva già prima, noi non lo sapevamo, ma a un certo punto lo vediamo.
Ma non lo vediamo però se lui non parla, senza di lui, perché se non ci dà ragione per questo modo.
Ed è proprio, siamo proprio di scoperta in scoperta, è proprio lì.
Poi raccogliendo direi, potremmo sintetizzare così, non so, la vita è sottomissione ad uno solo, la malattia e quindi poi la morte è sottomissione a una molteplicità, non so se prende l'idea. Quindi anche per scoprire un pochino qual è il metodo per noi, no? Cioè la vita è sottomissione a uno solo. Sì, nell'unità. Quindi sottomissione perché è nel Tempio, sottomissione. In questa sottomissione che uno giunge ad essere toccato, perché abbiamo poi, capite, quella fusione con cui Dio parla, no? La malattia e la morte invece è sottomissione alla molteplicità, la dispersione dei segni di Dio, delle creature, sottomissione a quello. Nella sottomissione a quello noi abbiamo la malattia e la morte. Poi partiamo.
Domenica 11 giugno 1978.